Possiamo mettere il titolo? Solo il titolo. Tre errori fatali da evitare. Parleremo di un personaggio che ci ha parlato Gesù e che comprenderemo quali sono stati questi tre errori che le hanno fatto perdere tutto. Sapete, c'è un cristianesimo falso che ti porta a fare errori e non comprendere gli errori che hai fatto. Questa è religione. Ci sono persone che vivono la religione. C'è un cristianesimo vero che impari dagli sbagli che fai per farne sempre di meno. Perché non è detto che non sbaglieremo più, no? Ma quando tu sei nel vero e non nel falso, ti rendi conto e cominci a muoverti. In 1 Giovanni 5:20 è scritto: ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è nel vero, e noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero, Dio è la vita eterna. Cioè, se noi seguiamo il vero, no, ci accorgeremo quando sbagliamo. Amen? Poi c'è anche una fede finta, mentale, e c'è una fede vera e dimostrata. In 2 Timoteo 1,5 Paolo ricorda a Timoteo: mentre ricordo la fede non finta che è in te. E in 1 Timoteo 1,5 dice: ora il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Vedete, ci sono i due paralleli che noi possiamo vivere. Possiamo vivere il vero o il falso. Ecco perché Gesù è stato molto severo quando lui parla in Matteo 24, quando parla degli ultimi tempi, che molti sono i chiamati, ma pochi saranno gli eletti. E qual è il motivo perché pochi sono gli eletti? Perché molti vivono il falso e non il vero. Allora, nei momenti belli della vita, noi dobbiamo ricordarci di ringraziare Dio. Di alla persona vicino a te: nei momenti belli ringrazia Dio. Amen. E nei momenti bui e difficili della vita, fidiamoci di Dio. Amen. Diglielo alla persona che hai detto di ringraziare Dio, che nei momenti difficili fidati di Dio. Fidiamoci di Dio. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore, perché abbiamo un Dio presente. Alleluia! Perché molte volte noi ci lamentiamo. Quando le cose vanno bene non ci ricordiamo di ringraziare Dio. Nei momenti difficili ci lamentiamo. E questo non ci fa avvicinare a Dio. Questo ci farà vivere il falso cristianesimo, la falsa fiducia in Dio. Nei momenti difficili fidiamoci di Dio, perché Lui sa. Ci sono errori che si commettono nella vita e che si possono recuperare. Per esempio, prendere una multa. Chi ne ha prese di multe? Voglio, no? Si può recuperare, basta pagarla. È un errore, ok? Oppure sbagliare un esame, si può ripetere. Si può offendere qualcuno, chiedi perdono. Vedete, ci sono errori che noi possiamo recuperare. Ci sono errori che ti insegnano a non farne altre, perché ci sono delle conseguenze. Quando noi facciamo degli errori, noi dobbiamo sapere che ci sono sempre delle conseguenze. Perciò imparare tutto ciò che ci è possibile dagli errori degli altri. Quando noi leggiamo la Bibbia, è piena di errori degli altri, lo sapete? La Bibbia è un libro pieno di errori degli altri. Perché? Perché dobbiamo imparare dagli errori degli altri. Possibilmente per farne sempre meno. Perciò il successo non consiste nel non commettere errori. Il più grande errore è avere paura di farne uno, dice qualcuno. No? Quando si ha paura di sbagliare, no? Ma è fare lo stesso errore due volte. Quando noi facciamo gli errori e li ripetiamo, allora quello non è un successo nella nostra vita. Errare, humanum est, diceva qualcuno, perseverare, autem diabolicum, errare umano, perseverare diabolico, perciò dobbiamo fare attenzione a come noi ci poniamo quando viviamo le nostre situazioni e la nostra vita tutti i giorni. Una persona saggia non è quella che fa meno errori, ma è quella che impara di più dagli errori. Ciò dobbiamo essere saggi, perché viviamo ancora in un corpo dove facciamo errori. Dice che è giusto, pecca 7 volte, ma si rialza. Prima Giovanni 4,6, noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e dell'errore. In 2 Pietro 3,17 dice, voi dunque, carissimi, conoscendo queste cose, state in guardia, dite guardia, per non venire meno nella vostra fermezza portati via dall'errore degli empi. Noi siamo circondati da un mondo che fa errori, la gente cattiva, la gente che non ha scrupoli, no? Penso che fanno errori. La Bibbia ci insegna, per non essere portati via, dobbiamo rimanere fermi e costanti in quelle cose che sappiamo. Nel Salmo 19,1, Davide fece molti errori, da lui possiamo imparare. Lui imparò e cambiò. Questo fece Davide, lui imparò dai suoi errori. Se voi leggete i Salmi, il 50, il 51, il 52, lui dice, ah, se potessi tornare indietro, non avrei fatto questo, non avrei fatto questo, non avrei fatto questo. Perciò noi possiamo imparare dagli errori degli altri. Ci sono solo 2 giorni nell'anno in cui non possiamo fare niente. Sapete quali sono? Uno si chiama ieri. Amen. E l'altro si chiama domani. Cioè, oggi è il giorno giusto per decidere chi vogliamo essere domani, che poi sarà il nostro ieri. Ma dobbiamo deciderlo oggi, ok? Cioè, le cose che abbiamo fatto ieri non possiamo più tornare indietro, le abbiamo già seminate. Con Dio è più facile, chiediamo perdono, Lui ci perdona. Con gli altri è un pochino più difficile, perché non sempre gli altri ci perdonano. Ma noi dobbiamo andare e continuare ad andare avanti, credendo che quando noi siamo disponibili, no, il Signore può cambiare le situazioni. Cioè, la vita è breve, disse qualcuno, perdona in fretta. Dilla alla persona vicino a te, la vita è breve, perdona in fretta. Alleluia. Bene, questo era solo il prologo, adesso andiamo al messaggio. Andiamo al messaggio e voglio parlarvi di questo uomo che ha fatto 3 errori fatali da evitare. È una storia che conosciamo e la leggiamo in Luca, al capitolo 16. È qualcosa che Gesù dice. Abbiamo sentito parlare, molte volte si prende questo verso, queste parole, per dire che esiste l'eternità. Allora, noi lo diciamo agli altri, guarda che veramente, ai testimoni di Geova che non credono all'inferno, noi diciamo questi versi, guarda che ci sono tormenti, c'è da pagare un prezzo. Però molte volte i credenti vivono come se l'inferno non esistesse. Viva un certo tipo di vita che ha a che fare col falso cristianesimo e con una falsa fede. Leggiamo questi versi. Ora vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso, e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose. E desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. ed essendo tra i tormenti dell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Ma quello disse: Ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli affinché li avverta severamente, e così non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, cioè la parola di Dio, ascoltino quelli. Quello disse: No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli disse: Se non ascoltano la parola Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. È un racconto tremendo. In questi giorni io mi ho dato qualche filmato che sta girando in questi momenti, no? Il primo adesso lo vediamo, è qualche cosa che sta avvenendo. Se la TV comincia a parlarne di queste cose è perché siamo alla frutta, è vero? Quando cominciano a parlarne, avete sentito parlare del marchio? Chi l'ha sentito parlare del marchio? Certo, lo leggiamo, perciò noi li sappiamo queste cose. Lo strano è che sapendo tutte queste cose, molte volte noi non poniamo mente che i tempi sono veramente brevi. Vediamo un attimino questo filmato. Questo primo filmato che
TG1, con la diffusione di internet e dei social network aumentano gli attacchi informatici, colpite le reti ICT delle aziende, ma anche tablet e smartphone dei privati, sempre più spesso strumenti di lavoro ma anche di pagamento. Francesco Di Mario.
Un microchip sotto la pelle per dire addio a password, badge e chiavi. Si chiama biohacking ed è un tentativo di semplificare la nostra vita ed aumentare la sicurezza. Chi lo sta sperimentando può sbloccare il telefonino, aprire una porta o trasferire dati solo avvicinando la mano ad un dispositivo dotato di tecnologia NFC a radiofrequenza. Un bel sollievo per chi ha paura di dimenticare PIN, tessere o mazzi di chiave, certo, ma una protezione serve perché i criminali informatici possono rubarci i dati anche solo avvicinando il loro smartphone al nostro quando siamo distratti. L'anno scorso software ed app dannosi hanno colpito 16 milioni di cellulari nel mondo, più 83% sull'anno prima, vista anche in genere la mancanza di difese. A rischio pirateria online sono poi le nuove auto connesse al web, le console, le smart TV, gli elettrodomestici intelligenti, parte della cosiddetta Internet delle cose. Ma i danni maggiori dei cybercriminali sono alle piccole e medie aziende, che spesso non hanno un responsabile della sicurezza online. Nel 2014 il 40% ha dichiarato di aver subito attacchi con danni per 9 miliardi. Nel mirino soprattutto banche, siti di commercio elettronico, media, intrattenimento, sanità ed istituzioni pubbliche.
L'entità dei danni è così rilevante che oramai quasi tutte le assicurazioni si stanno interessando al problema, pubblicando polizze specifiche per gli attacchi informatici, perché il problema è grave e va gestito.
Amen. Ne parlano. E lo fanno vedere anche una buona cosa. 9 miliardi sono stati sottratti. Con un microchip tutto questo è evitato. Perciò ci siamo? Voi pensate che queste cose sono solo il pensiero di qualcuno? O è scritto nella Bibbia, però bisogna vedere quando arrivano. Arrivano. Ecco perché vi dicevo che noi dobbiamo cambiare più in fretta. Dobbiamo essere più veloci di tutto quello che sta accadendo. Un cristiano ha gli occhi aperti, sa le cose. Noi siamo persone intelligenti perché leggiamo la parola di Dio. Vuoi essere intelligente? Leggi la parola di Dio e Lui ti informa sul passato, sul presente, sul futuro e sull'eternità. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore perché tutte queste cose stanno arrivando. Gesù attraverso questo racconto ci fa vedere con un terribile esempio le conseguenze di questi tre errori di questo uomo, che è l'uomo ricco. E questi tre errori saranno fatali per la sua vita e per la sua famiglia. La Bibbia dice che solo che era un uomo ricco, niente è detto della sua fortuna, se è stata fatta mediante frode, furto, inganno, oppressione, non dice niente. Non dice che era un litigioso, un ubriacone, un approfittatore, non dice niente. Il rimprovero del Maestro Gesù non è contro i suoi beni, contro le ricchezze, ma è per l'affetto egoistico, no, assorbente dei beni e dei piaceri di questa vita che passeranno, a rischio di tutto quello che c'era intorno a lui. Perciò Gesù non insiste sui mali che lui aveva, senza dubbio aveva commesso nella sua vita, ma il bene che aveva trascurato di fare, lì c'è la condanna. Dio non ci dice, tu hai fatto questo, hai fatto quello, no, ma se possiamo fare del bene oggi, facciamolo. Gesù è lì che punta il dito, lui poteva fare del bene e non l'ha fatto. Questo è importante. Vi leggo questi versi. Salmo 37, 27. Allontanati dal male e fai il bene. Dite fai il bene. E avrai una dimora eterna. Isaia 1, 17, 18. Dice imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, venite quindi e discutiamo insieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati sono come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Imparate a fare il bene. Questo è il bene che dobbiamo fare. Isaia 1, 17, 18. Matteo 5, 44. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano. Fate del bene, fate del bene, fate del bene. Siamo chiamati a fare del bene. Noi dobbiamo essere portatori di bene, perché abbiamo ricevuto bene, come è stato detto questa mattina. Il Signore ci fa un sorriso questa mattina. Vuole che noi possiamo rallegrarci. Quando facciamo del bene dobbiamo rallegrarci, perché in Lui noi possiamo ricevere tutto. Quest'uomo vestiva, dice la Bibbia, di porpora e bisso. Il colore porpora, cioè il rosso, veniva da un colorante che veniva estratto da una conchiglia molto costosa, una conchiglia di mare, e ne dava poche gocce. Con questo colorante si intingevano i mantelli usati dai re o dai ricchi. Ecco perché avevano questi colori particolari. Il bisso era un lino finissimo, morbidissimo e bianchissimo. Forse Gesù era vestito di lino con questo tessuto, sapete? Perché io credo che la mamma si è impegnato tutto per farle quel vestito a Gesù, perché ce l'aveva addosso. Infatti era un pezzo unico di grande valore. E veniva usato per fare le tuniche. Perciò porpora e bisso, rosso e bianco, era il massimo del vestire. Meno male che non era bianco-nero, era rosso e bianco. Grazie Signore. Alleluia. La Bibbia ci parla di questo non perché sia contro il benessere e le ricchezze. Dio non è contro il denaro o che uno stia bene. Questo è un pensiero malato creato dalla religione, che più poveri siamo e più santi siamo. Non è vero. Dite non è vero. Amen. Non è vero. La povertà non è un benessere per nessuno. Ci furono uomini nella Bibbia che furono molto ricchi, come Salomone, Abramo, Giobbe e altri. Perciò Dio non è contro le ricchezze, ma contro l'amore per le ricchezze, ok? Noi non dobbiamo attaccarci a nulla. Tutto quello che vediamo e tocchiamo è destinato a sparire. Ecco perché noi dobbiamo attaccarci alle cose che non vediamo, attraverso la fede. Poi vi farò vedere un altro filmato. Matteo 19, 23, 24. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità vi dico che un ricco, chi ha amore per le ricchezze, difficilmente entrerà nel regno dei cieli. E ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Perciò il pericolo è essere ricchi solo per se stessi, questo è il pericolo. Questo partorisce l'orgoglio, l'avidità, il denaro guasta le persone. Che bello invece poter essere, avere delle cose e poterli spartire con gli altri, poter aiutare. Intorno a noi Gesù lo disse, no? Avete i poveri intorno. Se voi volete fare del bene, e ne avete, fate del bene. In Prima Timoteo, al capitolo 6, Prima Timoteo 6, lo prendo subito, dice così, al versetto 17, allora è qua, 6, 17, il solo che ha l'immortalità e abita la luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto e ne può vedere, alla quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. A questo dobbiamo attaccarci. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale si offre abbondantemente ogni cosa per goderne. E di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare. Questo è quello che Dio vuole da noi, non di essere poveri. Un povero non può aiutare nessuno, un miserabile cosa può fare? Deve sempre chiedere qualche cosa. Ma uno che ha, per la grazia di Dio, per lui, Dio, se noi siamo in questi principi, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, il Signore non farà mancare nulla. Amen? Potrei raccontarvi le testimonianze poderose per quanto riguarda le finanze che dovrebbero essere in una vita cristiana. Amen. Vestiva porporo e bisso. Perciò il vestire bene non è peccato. Anche Gesù vestiva bene, in Giovanni 19, 23 dice che la tunica era senza cuciture e poi decisero di tirarsela a sorte perché era qualcosa di prezioso, non l'hanno strappata, hanno deciso di non strapparla, è meraviglioso questo. Quest'uomo dice la Bibbia che se la godeva splendidamente, cioè viveva nel lusso e nello spreco, feste e altre cose, perciò tutta la sua vita era centrata sull'io, su se stesso. Quando noi diventiamo il centro del nostro interesse, e l'io è lo scopo unico della nostra vita, si diventa avidi, ingordi e insaziabili, non basta più. Cerchiamo sempre qualcosa, anche se abbiamo già le cose, cerchiamo sempre qualcos'altro, come era la vita di quest'uomo. Primo errore di questo uomo, possiamo farlo vedere, forse c'era, no? Il primo errore di questo uomo è vivere solo per se stessi. Un cristiano non vive per se stesso. Amen? Dillo alla persona vicino a te, io non voglio vivere per me stesso. Io non voglio vivere per me stesso. Amen. Il secondo errore che quest'uomo fa, lo possiamo vedere anche subito dopo, non aveva amore per gli altri. Il secondo comandamento dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Se vogliamo fare del bene agli altri, possiamo. Gesù disse: i poveri li avete sempre con voi, le persone che hanno bisogno, una parola. Non è solo dare dei soldi, cari. Molte volte la gente aspetta una telefonata. Sulla spalla ti sono vicino, magari aspetta che tu lo vai a trovare, che tu ti muovi e fai qualche cosa. Noi siamo ancora qui sulla terra, abbiamo bisogno degli uni e degli altri. Amatevi intensamente di vero cuore, dice la Bibbia. Perciò io credo che è importante che non pensiamo solo a noi stessi. Dice la Bibbia che questo uomo, chiamato Lazzaro, giaceva proprio letteralmente, era gettato davanti alla porta del ricco tutti i giorni. Perciò davanti alla porta del ricco c'era questo, l'esatto contrario di quello che lui viveva. Dentro ricchezze, benessere, fuori, davanti a lui tutti i giorni vedeva il bisogno. Un mendicante chiamato Lazzaro, povero e malato. Allora si usava a portare queste persone o in luoghi di passaggio oppure davanti alla porta di un ricco, perché lì c'era la speranza che qualche cosa venisse fuori, no? Tozzo di pane, non so, una mela mangiata, masticata, se vogliamo essere proprio avari, 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 no? E lui era gettato lì davanti, abbandonato, la sua condizione lo faceva diventare un peso per tutti. Tante volte ci sono persone che non hanno nulla, no? Sapete perché la Chiesa è ancora qui sulla terra? Perché possa avere gli occhi aperti sui bisogni degli altri. Noi siamo la risposta di questo mondo pieno di bisogni. Gesù ha mandato noi, siamo noi che possiamo, siamo noi che dobbiamo parlare e cambiare le situazioni della vita delle persone. Dio ci ha dato autorità, tutto è nostro, dice la Bibbia. Le cose presenti, le cose future, Cefa, tutto è nostro. Ecco perché un cristiano può dare, perché riceve. Amen? Quando un cristiano non può dare, allora chiediti, forse non stai dando niente. Non ricevi perché non dai niente. Noi siamo chiamati a dare per ricevere. Date, vi sarà dato. La sera veniva portato in un covo per dormire. Questo lo vedevo io leggendo un po' le informazioni, c'erano dei covi, dei luoghi, nei dormitori, e veniva lasciato lì tutta la notte. Il mattino qualcuno aveva un po' di misericordia e lo portava magari lì davanti, forse un parente povero pure lui, però era un peso anche per lui. E perciò tutti i giorni per lui era una speranza che qualcosa le arrivasse. Pensava sicuramente qualche rifiuto posso mangiarlo oggi, Lui era pieno d'ulceri, dice la Bibbia, e desiderava saziarsi delle briciole quando veniva scossa la tovaglia. Noi molte volte, purtroppo, diciamo la verità, no? Sprechiamo un sacco di cose. Sprechiamo un sacco di cose. Cioè, non ci rendiamo conto che è un bene che molti non hanno. Sprechiamo, abbiamo il superfluo. E io come cristiano, io dico, Signore, dammi veramente di essere un cristiano vero, di vivere un vero cristianesimo. Di solito erano i cani che mangiavano quello che veniva dato, che veniva scosso dalla tovaglia. Perciò ogni volta che il ricco usciva di casa aveva sotto i suoi occhi uno spettacolo, no? Che avrebbe dovuto muovere a compassione il suo cuore. Ma niente, era più indurito dell'acciaio. Lui passava e neanche uno sguardo. Ci sono cuori corazzati. E i cani venivano, dice la Bibbia, al verso 21, a leccarle le ferite. Qualcuno dice che questo alleviava i suoi dolori. Si pensa che il leccare del cane proprio ha una proprietà sanatoria. Infatti i cani si leccano sempre le ferite, no? Cioè c'è qualche cosa nella loro saliva che allevia il dolore, e lui aveva questo, veniva alleviato da questo cane. Qui c'è un paragone fra il cane e il ricco. Sapete perché? Il cane poteva fare solo questo per lui e lo ha fatto. Amen? Il cane poteva fare solo questo e lo ha fatto. Lui non ha fatto niente, pur avendo tutto. Perciò questo ricco, con la sua crudele indifferenza, senza patirne, non le faceva né caldo e né freddo. Poteva darle qualcosa per riportarlo in salute? Niente. Il secondo errore fu che non aveva amore per gli altri. Uno che vive un cristianesimo, un vero cristianesimo, cari, ha amore per gli altri. Amen? Amen. Dice, ma quali sono gli altri? tutti gli altri. Io non mi scelgo gli altri. Ci sono amici e ci sono anche nemici, perché un cristiano vero, che vive un vero cristianesimo, che ha una fede non finta, fa ciò che la Bibbia dice, perché ha fiducia in Dio, perché se ce lo dice vuol dire che è così. Amen? Facciamo un altro forte e scrosciante applauso a Gesù. A Gesù sia la gloria. Amen. Questi sono errori che dobbiamo evitare, cari. Al versetto 22 dice che avvenne che Lazzaro morì e morì anche il ricco. L'ultima differenza fra i due visibile era il funerale. Il povero fu gettato in una fossa comune, mentre il ricco ebbe un funerale con tutti gli onori, musica, fiori, bara del miglior legno, marmo di Carrara, sculture del miglior artista, la tomba che si vedeva, no? Certamente era il più ricco del cimitero. Era il più ricco nel cimitero, era un ricco, perciò lì dentro si sentiva sicuramente, non serve a niente, cari, non ci porteremo nulla. Amen? Se non hai da dare agli altri, dai quello che Dio ti ha dato, quella sensibilità, no? Di capire che intorno a te tu puoi dire una parola e salvare per l'eternità una persona. Amen? Così si chiude la storia terrena di questi due uomini e subito ci presenta lo stato di entrambi nell'eternità. Si entra nell'eternità. Amen? Ci credete che si entra nell'eternità? Tante volte crediamo che la gente muore, ma non è la morte. Sapete, questa morte è quella che è la prima morte, che è la morte fisica, ma c'è una seconda morte, dice la Bibbia, che è la morte spirituale, cioè che quando una persona muore lontano da Dio, è totalmente lontano da Dio per sempre. E come dice questi versi, qui c'è il contrasto tra i due, più evidenti ancora di quanto erano sulla terra, e questa volta è a favore di Lazzaro. Lazzaro fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, cioè nel paradiso di Dio. Un luogo di ristoro, di gioia, di pace, di mancanza di sofferenza. Il ricco si trova in un'altra posizione, dice la Bibbia, era un luogo di tormento. Ed essendo tra i tormenti, perciò parliamo che è un luogo dei tormenti, chiamato inferno, l'Hades, dove il verme non muore mai. Il catrame, chiamatelo come volete, sì, ci sono molti titoli per dire qualche cosa di questo luogo. Cos'è il tormento? È che in quel momento in avanti tu sai e sai e sai che tu sai che potevi cambiare e non sei cambiato, perché tu hai voluto e hai deciso di non cambiare e non puoi farci più niente. Questo è il tormento, cari. L'allontanamento da Dio per sempre, sapendo che potevi non essere lì, ma ora non puoi più fare niente. Perciò questa parla della fiamma del tormento, parla, che ti vedi per quello che sei stato e questo brucia e brucerà sempre. Versetto 24, il ricco pur essendo ebreo, perciò a conoscenza della legge di Dio, attenzione, non aveva mai esercitato fede o amore, perché l'Antico Testamento ce lo dice. Ma quando si vide nel suo destino eterno, lui gridò, finalmente disse: Padre Abramo, abbi pietà di me. Nella sua vita sicuramente non aveva mai avuto pietà di nessuno, ma la chiedeva per sé, anche lì è stato egoista, subito, no? Abbi pietà di me, tu sai perché sei qua. Lui sapeva esattamente lo sbaglio che aveva fatto. Ci sono persone come il ricco che sono parte di una religione, anche lui era figlio di Abramo, lui era ebreo, aveva la promessa di appartenere al popolo di Dio, era un segno di parentela spirituale con Abramo, lo ha chiamato padre, perciò apparteneva a una religione. Si può appartenere a una religione evangelica, essere battezzati, venire al culto, e vivere come viveva quest'uomo, finire i propri giorni nel tormento. Cari, io sono molto serio perché questo verso, molte volte li leggiamo le cose, io voglio predicare la parola di Dio, io voglio dirvi le cose come stanno, perché un giorno io non voglio avere nessuna responsabilità per nessuno, perché dice nella parola, in Ezechiele capitolo 3, che noi risponderemo del sangue dei perduti. Io voglio avvertire con la mia vita, come pastore, come uomo, come imprenditore, eccetera, eccetera, tutte le persone che sono intorno a me. Perciò io ti do il consiglio, guardati intorno e vivi il vero, perché gli altri riconoscono il vero dal falso. Amen. Sarà proprio stato un colpo anche per i farisei religiosi che Gesù nel suo racconto metteva tra i dannati questo figlio di Abramo. Era figlio di Abramo, no? Ma le scelte che noi facciamo non hanno a che fare assolutamente con quello che noi, io posso credere in Dio e vivere senza Dio. Amen? Io posso credere in un Dio misericordia e non avere misericordia degli altri. Io credo che Dio mi ha perdonato dei miei peccati e non perdonare gli altri quando mi fanno un torto. Ma anche da morto la sua attitudine non cambia. Prima pensa a se stesso, al versetto 24, manda Lazzaro con dell'acqua a rinfrescarmi perché io sto bruciando in questa fiamma, disse. No? Questa è la prima cosa, pensare per se stesso. Perciò un egoista sarà egoista sempre, si renderà conto, è prigioniero, si è prigionieri del proprio orgoglio, del proprio egoismo, della propria altezzosità, eccetera, eccetera. E poi la seconda la cosa che disse ad Abramo, e poi dice mandalo dai miei parenti ad avvertirli. Abbiamo letto, no? Lui aveva ancora 5 fratelli vivi e il papà. Perché non dice che il padre era morto. A casa di mio padre, perché ho ancora 5 fratelli. Perciò può esserci il padre, oppure no, ma 5 fratelli sicuramente ce li aveva. No? Perciò lui si è reso conto di dov'era e che i fratelli in blocco andavano tutti all'inferno. Perché tutti vivevano la stessa condizione. Io voglio dirvi questo. C'è una promessa che dice sarai salvato tu e la casa tua. Ma questo non è una frase a se stessa, perché tu sei salvato, gli altri sono salvati. Io devo continuare a vivere una vita santa, devo essere un esempio per gli altri. Se io non sono un esempio per gli altri, gli altri non crederanno a me. Si perderanno come questi 5 fratelli, anche loro erano nella stessa condizione di andarsene all'inferno tutti quanti. Perciò lui non ha una parola di pentimento. Perciò questo orgoglio che rimane fermo nella vita delle persone anche dopo, con questa sofferenza, Lazzaro da vivo per lui era un pezzente miserabile da non guardare, così era Lazzaro per questo ricco, lo era, ora lo vede come un servo da usare, prima era un miserabile da disprezzare, dopo lo ha visto come un servo, no? Da usare, manda Lazzaro. Oh, non cambiano le cose. È come un verme che non muore mai, veramente. Quando la Bibbia dice è come il verme che non muore mai, questi atteggiamenti, queste attitudini sarà come un verme che rode sempre, per sempre, per sempre, per sempre. Questa è la condizione. Questo voleva fare il padrone pure dall'altra parte. Manda Lazzaro a indigere, calmati. Le condizioni sono cambiate. È bello che Abramo lo chiama figlio, questa è una cosa che mi commuove. Malgrado tutto, Abramo le dice figlio, lo chiama figlio a questo ricco, no? Perché Dio ama la sua creatura e la amerà sempre. Ma solo l'amore di Dio non basta per salvarci, perché Dio ci ha creati liberi di sceglierlo oppure rifiutarlo. Perciò lui ama il peccatore ma odia il peccato. Abramo le ha ricordato, no, quello che erano le occasioni che tu hai avuto di poter cambiare e tu le hai rifiutate. Perciò simbolicamente le ricchezze significano orgoglio, avidità, indifferenza, incredulità, tradimento, critica, ira, litigiosità, prepotenza, calunnia, lamentele. Molte persone sono ricche di queste cose, si sentono ricche, no? Di queste cose, vivono queste cose, l'indifferenza, è tremenda l'indifferenza. Passare una persona e non saluta. Magari tanti si offendono perché magari l'altro non l'ha salutato, sono tutte e due nella stessa condizione. Allora, se qualcuno non ti saluta, ti do un consiglio, vai a salutarlo tu. Amen? E abbiamo risolto il problema immediatamente, perché quando noi ci offendiamo ci chiudiamo, e questa è una situazione ancora peggiore. Perciò nel verso 26 fa vedere la separazione netta che c'è nell'eternità, questo grande baratro lo chiama padre Abramo, c'è un baratro fra voi e noi. Sono i peccati che separano da Dio, questo baratro si chiama peccato. Perciò nessun sforzo umano sarà capace di fare un ponte per passare, né messe, né fiori, né preghiere ai morti, ok? Purtroppo molti vivono nell'ignoranza. Questo taglia definitivamente il purgatorio. Il purgatorio non esiste, non c'è un'altra occasione per una persona che muore di rifare un cammino. L'uomo vive solo una volta, dopo c'è il giudizio, dice la Bibbia. Perciò è Gesù il nostro ponte. Questo ponte si chiama Gesù Cristo. Il ponte si chiama perdono, si può ricevere mentre siamo vivi, accettando Gesù e vivendo come Gesù. Questo è il ponte che ci porterà nell'eternità. Entriamo nel terzo errore. Il terzo errore, lo vediamo lì sopra, non credere a Dio e alla sua parola. Diciamo che lui era un uomo che era parte... No, lui conosceva l'Antico Testamento, i bambini venivano insegnati, no? Perciò si può leggere la Bibbia e non credere nella Bibbia, si può venire in chiesa a sentire la parola, no? E uscirne vuoti, perché da una parte entra, dall'altra parte esce. Perciò l'incredulità è come il suicidio, cari, ti allontana dalla vita e ti porta alla morte. Abramo le disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, hanno la parola di Dio. Perciò la parola di Dio è l'unica testimonianza data da Dio all'uomo per essere salvati. Il ricco tenta almeno di salvare attraverso una mediazione, lui ha mediato la sua famiglia. Ha il coraggio di dire manda Lazzaro a avvertirli, no? Ma l'ennesima risposta di Abramo le disse no, non è possibile. La vita è l'unica occasione per incontrare il Signore Gesù. Se non si crede nella parola di Dio non c'è salvezza. È una illusione credere di essere salvati così, perché Dio è misericordioso, buono e giusto. Lui non potrà salvare, non è nelle sue qualità salvare quando una persona decide di non accettare il suo perdono. Amen. Cioè Dio si è fatto, ha fatto a meno di qualche cosa che potrebbe fare. Poteva dire salvo tutti, e invece no, perché Dio vuole farci diventare come Lui. E questo è il pensiero di Dio. La fede non è un miracolo che avviene, ma è un atto morale per noi e per gli altri. Sapete, questa cosa qui mi è piaciuta nel mio cuore. È un atto morale. Credere in Dio è un atto morale, perché le persone vanno all'inferno e si perdono per sempre. Noi siamo moralmente obbligati a credere e vivere questo tipo di vita. Perché? Perché non è solo per noi, ma anche per i nostri figli, per le nostre famiglie, per i nostri vicini, per le persone che abbiamo intorno, i nostri amici. Perché è un atto morale che viene dalla volontà ed è una decisione del cuore. Il ricco ebbe una resistenza determinata della volontà del cuore, un cuore duro, a non mollare. Perciò il primo errore è stato vivere per se stessi. Il secondo errore è stato non avere amore né interesse per gli altri. Il terzo errore è stato non credere a Dio e alla sua parola. Credete che Gesù tornerà e potrebbe tornare anche in questo momento? Vediamo il secondo filmato allora. Dice la Bibbia che quando Gesù tornerà sarà così. Un gruppo saranno in una chiesa, altri cammineranno nelle strade, qualcuno fa la spesa, c'è movimento dappertutto. Dice la Bibbia che ci sarà un suono come di tromba. Perciò tutti sentiranno questa tromba e diranno cosa c'è, cosa avviene, cosa sta accadendo. Qualcuno sorride, qualcuno è perplesso perché qualcuno capisce. In un batter d'occhio, dice la Bibbia, guardate, in un batter d'occhio. Apocalisse 22:12. C'è qualcuno che corre. Chi è questo qui che corre? Sicuramente uno che frequentava una chiesa. Sta dicendo: ehi, ehi, aspetta, aspetta, ma è tardi. Grazie. Il rapimento della chiesa avverrà in un batter d'occhio. Mentre le persone saranno lì a fare le cose che fanno sempre. Ecco perché dice: siate pronti. Leggiamo questi versi. Prima Tessalonicesi 4:16. Eccolo qui. Prima Tessalonicesi capitolo 4, versetto 16. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, questo suono, e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Apocalisse capitolo 19, versetto 7 e 9. Sono versetti che sappiamo, ma forse adesso li sappiamo di più. Non ci lamenteremo forse di più. Tutti vorremmo andarcene via da questa terra. Se voi mi dite: ma pastore, tu cosa preferisci? Io? In questo momento? Amen? È meglio il partire dal corpo, dice la Bibbia, no? Ma, dite ma, disse Paolo, ma necessità mi è imposta. Se Dio ti fa rimanere qui, non dire voglio partire. Ma necessità mi è imposta, continua ad amare, continua a perdonare, continua a essere luce del mondo e sale della terra, perché ce ne andremo e non passerà molto tempo. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, dice questo, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, amen, alleluia, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Che vestito avremo? Tutto ciò che tu avrai fatto, tu sarai vestito del perdono che tu hai dato agli altri. E che non meritavano. Il tuo vestito sarà fatto di una telefonata. nell'aiutare qualcuno che ha bisogno, nell'essere qui tutte le domeniche perché vuoi ascoltare la parola di Dio e poi vuoi anche viverla. Tu sarai vestito di queste cose giuste che tu vivrai tutti i giorni, fino al giorno che in un attimo questi angeli non ci prenderanno e ci porteranno via. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze. Dell'agnello. Poi aggiunsi: queste sono le parole veritiere di Dio. Veritiere di Dio. La Bibbia dice il vero, cari. Apocalisse 22:14, grazie. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Dice la Bibbia che il ladro non entra per la porta. Non si può entrare in una maniera diversa, cari. Solo le nostre opere ci precedono. Forse tu stai vivendo momenti difficili nella tua vita e ti stai lamentando. Voglio dirti questo come consiglio. Invece di lamentarti, fidati di Dio. Dillo di nuovo alla persona vicino a te: fidiamoci di Dio. Matteo 24:31, grazie. Abbiamo quasi finito, cari. E manderei i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Ci saranno tribù e nazioni da tutte le parti. Quando quel suono, quella tromba squillerà, qualunque cosa tu stai facendo, in qualunque luogo siamo, su un aereo, su una barca, a piedi, mentre facciamo una cosa, mentre dormiamo, mentre camminiamo, no? Beati coloro che si faranno trovare pronti, dice la Bibbia. Matteo 24:31, l'abbiamo letto. 24:40-44, gli ultimi versi. Poi ci sarà ancora l'ultimo. 24:40. Allora due saranno nel campo, in ufficio, nella casa, in chiesa, in una cellula, in una riunione, dormiranno in un letto. L'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno al mulino, in fabbrica, davanti a uno un computer. L'una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò, dite perciò, questo è quello che Dio ci dice: anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Allora bisogna decidere questa mattina due cose: non possiamo avere né ieri e neanche domani, se Dio vuole forse domani, ma oggi io non sono sicuro del mio domani. Amen. Ok, perciò ieri abbiamo sbagliato, abbiamo chiesto perdono, Dio ci ha perdonati. Ok, se tu ieri hai sbagliato e non hai chiesto perdono, ti consiglio: chiedi perdono. Perché quel giorno che il Signore tornerà non dovrà decidere chi prendere, perché le nostre opere sono come delle lampade accese. In una casa ci saranno persone, alcune saranno prese, altre no. Ecco perché noi dobbiamo essere la buona testimonianza di Cristo, amando le persone, perdonando le persone, avendo pazienza con le persone. Se abbiamo sbagliato e stiamo vivendo nel peccato, voglio dirti questo: chiedi perdono a Dio, che Dio ti perdona, subito te lo fa. Non uscire da questo luogo senza chiedere perdono a Dio. Dio ti perdona, ti riabilita, e se Lui dovesse tornare, fra qualche momento il Signore ti prenderà. Amen? L'ultimo verso. Cosa dobbiamo fare nell'attesa, come prepararci? Prima Tessalonicesi, dal capitolo 5, dal versetto 12 al 23. Leggiamo questi versi insieme. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Qui parla dei leader, parla dei ministri, no? Non critichiamoli se sbagliano, preghiamo per loro. Amen? Se qualche leader o un pastore sbaglia, possiamo anche pregare per lui e possiamo darle anche qualche consiglio. Siamo tutti uomini, siamo tutti degni davanti a Dio. I ruoli sono diversi, come in una casa. Tutti sono uguali, marito, moglie e figli, ma il marito è il capo. La moglie è la compagna convenevole. I figli sono sottomessi a questa autorità e devono tenere in onore i genitori. Onorate i genitori affinché abbiate lunga vita. Non so perché vi sto dicendo queste cose, ma onorate i vostri genitori affinché abbiate lunga vita. Molte volte ci sono genitori che non meritano. Noi siamo chiamati a onorarli lo stesso. Amen. Guardate, vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Questo è quello che dobbiamo fare. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi. Amen. Come diceva la parola questa mattina. Non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie. In ogni cosa ringraziate Dio, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Poi, non spegnete lo spirito. Come si spegne lo spirito? Sapete, lo spirito è santo. E quando noi abbiamo un pensiero iniquo, lui si allontana. Vuoi spegnere lo spirito? Critica. Comincia a fare cose che non dovresti fare e lo spegne lo spirito. In quel momento sei solo, non c'è protezione. Non disprezzate le profezie. Qui parla anche della parola, parole profetiche, o quando viene una profezia nella Chiesa. Abbiamo avuto una questa mattina. Poi, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Questo fanno i figli di Dio. Esaminano tutte le cose e ritengono il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ultimo verso. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Il nostro lavoro è questo, affinché ci trovi irreprensibili. Per essere trovati irreprensibili dobbiamo vivere in modo irreprensibile. La Bibbia dice che il giusto non pecca. È vero che questo è dove dobbiamo arrivare, ma questo dice la Bibbia, il giusto non pecca. Perciò noi dobbiamo vivere una vita irreprensibile, possibilmente. Se pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre che ci copre e che Lui ci difende sempre. Dillo alla persona vicino a te: ho un avvocato che mi difende sempre. Facciamo un forte applauso al nostro avvocato Gesù Cristo. Alleluia! Alleluia! Alleluia. Più forte questo applauso per Gesù, che lo sentano gli angeli, gli arcangeli, i serafini, che lo sentano il mondo intero, che l'inferno sappia che in questo luogo c'è la Chiesa di Gesù Cristo, i figli di Dio, coloro che sono stati riscattati dal sangue di Gesù, coloro che amano Gesù e che testimoniano di Lui. Alleluia il tuo nome, Signore. Forte questo applauso al Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Richiamare il gruppo a venire. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Gloria, gloria, gloria al Figlio di Dio. Gloria a Gesù Cristo, il vivente. Colui che ha detto: io sarò con voi ogni giorno fino alla fine dell'età presente. Oh, alleluia, non ci ha lasciati soli. Lui è con noi, sarà con noi fino all'ultimo respiro. Gloria a Dio. Questo è Gesù Cristo, cari. Io sono innamorato di Lui. Se sei innamorato di Dio, diglielo alla persona vicino a te. Diglielo con un sorriso. Io sono innamorato di Gesù, Ivan. Anche tu, lo vedo, i tuoi denti. E anche se manca un dente, non vi preoccupate. Fate vedere quelli che ci avete. Però è meraviglioso poter vivere sapendo che tutte queste cose stanno per accadere, accadranno, ma i figli di Dio sanno come vivere la vera vita cristiana. Amen. In ogni luogo, in ogni circostanza. Vogliamo cantare un canto e poi pregheremo. Alleluia. Alleluia. Alleluia,
c'è grande gioia in me,
grande gioia in me,
c'è grande gioia in me,
la tua presenza,
la tua